Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Puntata che, come solitamente facciamo in questo periodo estivo, di fatto dedichiamo alle malattie dei viaggiatori, a tutte le precauzioni che è il caso di prendere quando peraltro si prevede quello che forse è tra le cose più belle che c'è da fare: viaggiare, conoscere evidentemente nel senso più profondo del viaggiare. Peraltro viaggiare può essere fatto, e magari ne faremo accenno anche col nostro gradito ospite, lo si può fare, dicevo, anche per ragioni di lavoro e collateralmente, perché no, anche visitare e approfondire la conoscenza del paese in cui ci si trova ad essere. Evidentemente, quando si va soprattutto in alcune aree del mondo, occorre avere, senza naturalmente troppi patemi d'animo, ma alcune precauzioni che ci faranno avere un soggiorno ancora più gradevole e importante. E poi, peraltro, anche se dovesse capitare qualche cosa, ci sono evidentemente delle ulteriori modalità di attenzione, esami da fare. Insomma, cerchiamo di coprire questo vasto tema, appunto, delle malattie dei viaggiatori e anche con un occhio ai vaccini. Allora, per dare corpo a tutto questo, noi abbiamo il piacere di dare ancora una volta il benvenuto ad una voce amica, evidentemente competente ed esperta in materia, una voce amica della Radio Vaticana, quella del professor Roberto Cauda, direttore dell'Istituto di Malattie Infettive proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a voi per l'invito e per questa opportunità di essere ancora una volta insieme.
Ci fa molto piacere. Io accennavo, e lo faremo magari a fine collegamento, nell'ultima parte della nostra trasmissione, il professor Cauda è uno di coloro che per esempio si trova anche a viaggiare proprio per dar vita e proseguire nei progetti che anche questa è l'altra carica di fatto che ha il professor Cauda come direttore del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale CESI dell'Università Cattolica, ne abbiamo anche parlato, si trova a fare questi viaggi per esempio in Tanzania. Non soltanto, ne parleremo a fine trasmissione, questo proprio per dire che oltre ad essere esperto in materia di malattie infettive è un esperto anche in materia di viaggi. Allora, professor Cauda, cominciamo peraltro, io ho detto in linea generale malattie dei viaggiatori, è un ambito vasto, cerchiamo anche di mettere ordine quali sono le più frequenti e come fare per prevenirle.
Guardi, dipende ovviamente dove uno va, nel senso che la destinazione in qualche misura condiziona la tipologia delle malattie che si possono eventualmente, sottolineo eventualmente, contrarre. Il viaggio è stato già da lei brillantemente ricordato, è anche un momento bellissimo di riposo, ma anche di crescita culturale. Quindi non dobbiamo far che questo viaggio diventi per noi occasione di preoccupazione, ma nel contempo dobbiamo anche cercare di essere prudenti, soprattutto quando ci muoviamo in ambiti che non sono gli ambiti usuali ai quali siamo abituati come standard igienici. Mi riferisco soprattutto quando facciamo, non dico viaggi avventurosi, ma viaggi in aree calde del mondo, in aree distanti, dove gli standard igienici e anche i cibi possono essere diversi. Questo ci espone in qualche misura a qualche rischio che peraltro può essere brillantemente controllato. Io dividerei l'aspetto nel prima del viaggio, durante il viaggio e dopo il viaggio. Prima del viaggio, prima di mettersi in viaggio, bisognerebbe cercare di fare un controllo della propria salute, soprattutto fare una particolare attenzione a quelli che sono i bambini, gli anziani. Il problema, se ci sono donne in gravidanza o soggetti che hanno magari qualche patologia particolare, tutti questi dovrebbero farsi un bel controllo medico presso il proprio medico per vedere se c'è questa possibilità o meno di intraprendere il viaggio. Aggiungo subito che sono veramente poche le situazioni che precludono il viaggio. Un altro aspetto che non ho mai sentito, raramente sentito parlare, è una visita odontoiatrica. Questo perché non sempre siamo preparati e pronti per affrontare magari un mal di denti, che sarà anche una cosa banale, ma quando ci coglie questo mal di denti in mezzo, non dico alla foresta, ma in un posto dove magari non abbiamo la conoscenza perfetta e precisa, questo può rappresentare veramente un problema. Un altro aspetto che può essere importante e che già potremmo in qualche misura orientarci, ma che indubbiamente è un grande ausilio per i medici, è la consultazione di quei siti, ne esistono sia in italiano sia in lingua inglese, che paese per paese ci dicono quali sono le malattie più frequentemente presenti in quel paese. Questo perché non esiste una regola precisa, non è che io possa dire faccio la vaccinazione contro quella malattia A, B, C, D, perché magari quel tipo di malattie non esistono nel paese dove io vado. Quindi bisogna in qualche modo cercare di identificare esattamente paese per paese quelle che possono essere le malattie più frequenti e quindi i rischi da prevenire. Tutto questo ovviamente non è compito del viaggiatore, è compito del medico. Il compito del viaggiatore è quello di non partire con la testa nel sacco, userei dire, cioè cercare di partire in maniera responsabile e quindi qualche settimana prima di partire consultare uno dei tanti centri che esistono in Italia di medicina del viaggiatore, il quale saprà dare sicuramente le migliori informazioni.
Ecco, professore, è stato molto chiaro, ci stiamo quindi avvicinando al momento della partenza, seguendo appunto le sue indicazioni che mi sembrano molto sensate, il prima, il durante e il dopo. Immediatamente, o pochi giorni prima, meglio ancora, occorrerà preparare anche la cosiddetta borsa di medicinali. Cosa metterci dentro?
Cosa mettere in questa valigia? Dei disinfettanti, eventualmente anche dei disinfettanti dell'acqua, perché se uno va in aree, cito il caso mio personale, quando vado in Africa, certamente per bere si utilizza sempre l'acqua in minerale. Per lavarsi i denti uno può usare l'acqua del posto mettendo un disinfettante che in qualche ora disinfetta completamente l'acqua, e quindi disinfettanti anche se uno si ferisce, dei repellenti contro le zanzare, degli antifebbrili, degli antidolorifici, degli antibiotici ad ampio spettro di cui noi siamo già stati in qualche modo utilizzatori, perché io sono molto nemico del fai da te, però mi rendo conto che portare qualche farmaco che può essere di pronto intervento può essere utile, degli antidiarroici, quindi una borsetta minima per poter in qualche modo affrontare dei problemi che in sé sono molto piccoli, ma che possono diventare molto grandi quando siamo lontani da casa.
Ecco, abbiamo a questo punto affrontato il prima del viaggio, siamo ormai atterrati di fatto nel paese dove intendiamo, desideriamo recarci. Ecco, durante la permanenza quali sono le accortezze da tenere presente?
Do per scontato che, ipotizzando un paese con limitate risorse, noi abbiamo già magari fatto le vaccinazioni di rito. Mi riferisco ad esempio contro quelle malattie di trasmissione per via orofecale, quindi legate a un'eventuale contaminazione di cibi. Le elenco rapidamente: l'epatite A, il tifo, quindi questo tipo di malattia che può essere prevenibile. Quindi già in qualche modo siamo arrivati lì protetti. Se poi siamo nella zona della cosiddetta cintura della meningite, che è nell'Africa subsahariana, abbiamo anche fatto la vaccinazione contro la meningite. Quindi siamo in qualche modo protetti perché, come dicevo prima, il medico che ci ha in qualche modo guidato passo passo, in base al paese, ci ha in qualche modo dato la vaccinazione. E quando siamo lì bisogna seguire delle regole d'oro che sono state poi identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mangiare cibi che abbiano subito trattamenti idonei, cioè tempo il latte deve essere bollito, il cuocere bene le verdure, conservare tutto in frigorifero, non bere acqua di provenienza ignota, stare molto attenti al ghiaccio, avere, che può rappresentare un vero problema perché all'interno ci possono essere dei germi, proteggersi dagli insetti tramite dei repellenti, usare delle maniche, delle camicie con le maniche lunghe e magari di colore chiaro che sono abbastanza repellenti nei confronti delle zanzare. Siccome la malaria, verso cui non c'è un vaccino, è una delle cause più frequenti di malattia in questi paesi, effettuare una profilassi, cioè prendere dei farmaci che ci saranno stati dati dal medico, essere molto attenti nell'assunzione, ma oltre a questi usare dei repellenti, degli insetticidi, dormire sotto una zanzariera, una rete che impedisce durante il sonno di essere punti. Quindi avere delle precauzioni, sapere che ci stiamo muovendo in un contesto bellissimo, ma che prevede dei rischi.
Ecco, quindi questo è molto ulteriormente molto chiaro. Naturalmente non abbiamo ancora fatto accenno, né faremo accenno fra poco anche al capitolo profilassi, eventuale profilassi antimalarica, se, quando, dove. Però intanto, mantenendo questo itinerario così ben descritto dal professor Cauda, a questo punto affrontiamo anche il ritorno. Innanzitutto, insomma, dobbiamo anche accettare il fatto che quasi sempre, insomma, da un viaggio si ritorna, perché non si può proseguire a viaggiare tutto il tempo. Per la maggior parte ci sono pure fortunati che lo fanno durante tutta un'intera vita, ma insomma, diciamo, nella media si rientra. Ecco, una volta rientrati, professore, da paesi evidentemente in particolare cosiddetti a rischio, cosa occorre fare?
Bisogna avere conoscenza del fatto che siamo stati in aree dove uno può aver contratto, magari gli ultimi giorni, una malattia che probabilmente è diversa da quelle che noi osserviamo qui. A me è capitato nel passato di più, oggi molto meno, perché c'è una maggiore coscienza da parte di chi viaggia nel proteggersi nei confronti della malaria, che magari uno tornava, c'aveva la febbre e magari era un periodo invernale, veniva etichettata come influenza. Nella realtà non era un'influenza, ma era una malaria che andava trattata prontamente. Anche il paziente ha una sua responsabilità, perché è chiaro che se io non dico al medico che sono stato in un'area malarica, in Italia la malaria è scomparsa nel 1970, gli ultimi focolai sono stati negli stagni di Vindicari in Sicilia, da allora non ci sono più stati casi, però altro è una febbre che insorge in uno che non si è mai mosso dall'Italia, altro è in uno che è tornato da un paese dove c'è la malaria. Quindi avere coscienza della possibilità di aver contratto qualche cosa al di fuori.
Ecco, professore, lei l'ha nominata proprio in quest'ultima fase di conversazione, la malaria. Evidentemente in Italia, per fortuna, non ci sono più casi da tempo, però effettivamente i viaggi in paesi che invece questo problema molto grave, tra l'altro, esiste, ci sono. Ecco, profilassi antimalarica, diciamo prima, è consigliabile, non è consigliabile? Come rapportarsi rispetto al problema malaria?
La mia personale opinione è che la malaria, insieme alle diarree, che possono essere in parte infettive e anche in parte legate al cambio di alimentazione, rappresentano i due principali problemi del viaggiatore, e chiaramente la malaria deve essere profilassata. Non c'è un vaccino, bisogna prendere dei farmaci, ce ne sono diversi anche a seconda dall'area geografica dove uno va, però il mio consiglio, perché il viaggio, come lei ha detto, non è un viaggio che dura mesi o anni, nei quali poi il rischio-beneficio tra il prendere sempre un farmaco che poi ha degli effetti collaterali e il potenziale rischio di contrarre la malaria, beh, sa, il missionario che sta per anni in un paese africano non prenderà più la profilassi, ma prenderà eventualmente, nella malaugurata ipotesi sia Mali, la terapia. Ma chi va per un brevissimo periodo, evidentemente il beneficio della profilassi sovrasta il rischio degli eventuali effetti. Quindi il mio consiglio è quello, sempre dopo aver parlato con i medici, di assumere una profilassi malarica in base al paese dove si va.
Insomma, quindi questo è un quadro importante. Lei ha nominato i missionari e in questo modo mi permette anche di arrivare, l'avevamo anticipato a inizio trasmissione, ad un elemento che è collegato al viaggio di lavoro e a quanto fa il professor Caudo. Ecco, abbiamo dato un quadro importante rispetto alle malattie dei viaggiatori, a quello che occorre fare prima, durante e dopo i viaggi. Abbiamo detto della profilassi antimalarica e in questo senso il professor Caudo ci diceva, certo, i missionari evidentemente che vivono tutto il tempo in paesi spesso dove il problema della malaria esiste in maniera continuativa, è il caso che non prendano un farmaco tutto il tempo. Questa specifica sui missionari la faccio perché parlavamo dei progetti e ci tengo proprio a questo punto a parlarne, che il professor Cauda mantiene vivi proprio in alcune aree del mondo, in particolare in Tanzania, dove operano da tempo i missionari e le suore della consolata, in particolare nel consolata Iconda Hospital, che è un progetto a cui tiene molto il professor Cauda, in particolare come direttore del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale CESI, che ha un importante contributo proprio della Conferenza Episcopale Italiana. E peraltro c'è un altro progetto a cui so il professor Cauda tiene molto e che vede in prima fila evidentemente l'Università Cattolica insieme ad altre università europee, con un collegamento con due università africane per la formazione ovviamente di personale che anche qui potrà aiutare la popolazione. Ecco, questo è un cappello introduttivo, vorrei che in questa puntata dedicata al viaggio, che è un viaggio di conoscenza ma anche di lavoro e di aiuto per le popolazioni locali, professor Cauda, anche se in maniera sintetica, ci facesse il quadro sintetico di queste due realtà di progetto. Professore.
Il progetto in Tanzania, come lei ha detto, è un progetto, mi fa piacere ricordarlo, che ha ricevuto un importante finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana tramite l'8 per 1000 che viene dato appunto alla Chiesa Cattolica. È un progetto rivolto alle popolazioni, è un progetto di aiuto clinico ma anche di formazione delle popolazioni. Cioè, quindi noi quando partiamo con un progetto cerchiamo di fare aiuto e solidarietà nei confronti dei pazienti, ma al tempo stesso fare formazione. Quindi il secondo progetto a cui lei accennava è un progetto di formazione puro, che ha ricevuto un finanziamento della Comunità Europea, che ci vede in prima fila insieme all'Università René Descartes, all'Università di Edimburgo e all'Università di Anversa, la René Descartes è di Parigi, che è un progetto di formazione, anche come formazione a distanza, che coinvolge due università dell'Uganda, quella di Gulu e quella di Kampala. Quindi, se dovessi in qualche modo concludere, il viaggio si fa per motivi di vacanza assolutamente legittimi, si può anche fare per lavoro e per cooperazione solidale. Comunque si faccia questo viaggio, deve essere fatto con grande protezione. Quindi nessuno si metta mai in viaggio senza aver consultato un medico, senza aver consultato dei centri specialistici, perché oggi, nel 2017, possiamo brillantemente assicurare a tutti quelli che viaggiano una serenità.
Anche perché sarebbe poi un peccato, ovviamente, non assicurando di avere questo tipo di precauzioni, poi rovinare il viaggio stesso, sia di vacanza, sia di lavoro, di solidarietà, magari anche unendo questi elementi, perché no? Ecco, avere queste precauzioni significa poi dare il massimo in tutti i sensi per poter meglio conoscere e collegarsi con le culture che andremo a conoscere, e anche qui, come ci ricordava con i suoi progetti il professor Cauda, anche aiutare nella formazione, proprio nell'aiuto alle popolazioni locali nel nella pienezza proprio anche della salute e del vigore fisico per poter meglio operare. Quindi con questa conclusione, che mi sembra la migliore, augurando anche il miglior successo ai progetti di cui ci ha parlato il professor Cauda, sostenuti anche grazie all'8 per 1000, alla Conferenza Episcopale Italiana e comunque con la presenza dell'Università Cattolica, noi ringraziamo ancora una volta il direttore dell'Istituto di Malattie Infettive della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il professor Roberto Cauda. Buon viaggio, professore.
Grazie, grazie.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.